Stiamo parlando in queste sere della dottrina biblica del cielo, o meglio, dei nuovi cieli e la nuova terra che il Signore ha preparato perché siano l'eterna dimora di tutti quelli che avranno vissuto su questa terra amando, credendo e servendo il suo benedetto nome. Ho cominciato col farvi riflettere sulla scarsità di riflessioni e di meditazione sull'argomento del cielo e sulle ragioni possibili per le quali generalmente oggi la Chiesa è restia a riflettere sulla realtà del regno celeste, del luogo preparato da Dio per la nostra eterna dimora. E poi abbiamo cominciato a descrivere o a spiegare cos'è, a definire cos'è il cielo. Abbiamo parlato del significato stesso del nome, perché il luogo dove Dio dimora, dove Dio manifesta la sua gloria, viene chiamato cielo, e quindi abbiamo cercato di trovare dei paralleli, degli spunti di riflessione, dalla contemplazione dei cieli visibili, del cielo atmosferico, del cielo dello spazio siderale. Abbiamo anche riflettuto, e questo l'abbiamo fatto domenica scorsa, sul fatto che il cielo è un luogo fisico, oltre ad essere una condizione, e l'espressione Dio, cielo, gloria sono utilizzati nella Bibbia in modo sinonimico, si può scambiare per il semplice fatto che il cielo è il luogo dove Dio è e dove la gloria è, e dove c'è Dio, dove c'è la gloria, dove Dio è presente, dove è presente la gloria, è presente il cielo. E quindi ho concluso facendo una veloce e semplice storia del cielo. Abbiamo parlato del cielo sulla terra, quando Dio creò i cieli e la terra ed egli camminava su questa terra prima del peccato. Abbiamo visto che cosa è accaduto quando l'uomo peccò: il cielo abbandona la terra. Abbiamo visto che cos'è la redenzione che Dio ha progettato e ha attuato: il cielo che ritorna sulla terra progressivamente. E abbiamo dato anche un'occhiata alla conclusione, alla fine, al compimento di tutte le cose, quando il cielo riempirà la terra. L'ultima parte delle nostre considerazioni questa sera riguarda la vita in cielo. Come sarà il cielo? Cosa faremo in cielo? Come vivremo in cielo? Svolazzeremo di nuvola in nuvola suonando le arpe e cantando ed esercitandoci a cantare cori celestiali? Ecco, la prima cosa che dobbiamo dire a proposito della vita in cielo è che bisogna fare attenzione a non speculare e a non lasciarci trasportare troppo né dal letteralismo nell'interpretazione della Bibbia e né dalle figure che la Bibbia utilizza per parlarci del cielo. Cosa voglio dire? Molte volte noi, leggendo che il cielo sarà il luogo dove ci sono strade d'oro, dove c'è un mare di cristallo, dove ci sono fondamenta, la città celeste con le fondamenta di pietre preziose, porte di perle, eccetera, possiamo immaginarci che le cose siano davvero così, E fratelli, tutte queste non sono altro che figure, un tentativo di Giovanni che ha utilizzato per spiegarci qualcosa della gloria, della bellezza, della preziosità, della meraviglia del luogo dove Dio manifesta la sua gloria. Dall'altra parte però possiamo andare a un altro errore, quello di vedere queste cose certamente come metafore, parabole, e non cogliere l'insegnamento che esse ci devono dare. Sono dei simboli, qualcosa, un simbolo è sempre qualcosa non di più grande ma più piccolo della realtà. Quando voi camminate per strada e vedete un simbolo, un cartello stradale dove triangolare, dove ci sono due bambini con la cartella che in mano, voi comprendete che quel simbolo rappresenta il fatto che vi state avvicinando ad una scuola e che ci sono dei bambini. Ora, quel simbolo non è la realtà. Quel simbolo ci fa comprendere che c'è qualcosa che è collegato con quello che noi vediamo, ma la realtà è infinitamente più grande, infinitamente maggiore, infinitamente più bella del simbolo stesso. Allora non ci perdiamo né nel letteralismo né sottovalutiamo queste metafore. Il cielo è un luogo glorioso e dobbiamo comprendere che non dobbiamo farci troppe domande intorno a come sarà il cielo e quello che faremo. Si racconta che un giorno c'era un uomo che importunava John Bunyan con delle domande difficili alle quali era impossibile rispondere a riguardo del cielo, domande stravaganti, no? Sullo stile di dove ha trovato Caino sua moglie o cose di questo genere, anche oziose, inutili. E John Bunyan, che era un uomo davvero intelligente oltre ad essere spirituale, ha risposto a quest'uomo che gli poneva questo genere di domande sul cielo: credi in Gesù Cristo e vivi santamente, così andrai in cielo e lo vedrai di persona. E davvero questa è la migliore risposta molte volte a coloro che ci fanno delle domande strane, o anche a noi stessi quando ci facciamo delle domande strane. Il nostro dovere è di credere in Cristo e di vivere santamente, e poi aspettiamo il tempo in cui tutti i veli saranno tolti e tutte le cose che oggi vediamo in modo oscuro come in uno specchio, in quel giorno saranno rivelate. Ma se molte cose non le conosciamo e non le conosceremo fino a quel giorno, ci sono cose che noi oggi, già da oggi, sappiamo. E su queste cose vogliamo riflettere. E fratelli, credo comunque che il nostro stupore quando arriveremo in cielo sarà ben più grande di quello della regina di Seba quando vide Salomone. E come lei glorificheremo Dio per la bellezza della quale i nostri occhi e i nostri cuori saranno ripieni. E se la regina di Seba disse a Salomone che nemmeno la metà della bellezza e della gloria gli era stata riferita, noi credo che diremo nemmeno un millesimo o un milionesimo della bellezza e della gloria del regno dei cieli è stata a noi riferita mentre eravamo sulla terra. Quindi guardiamo quali saranno le caratteristiche essenziali, della vita in cielo. Prima di tutto e soprattutto dobbiamo comprendere che nel cielo noi vivremo e godremo della perfetta liberazione da ogni male e parteciperemo pienamente al bene. Saremo perfettamente liberati dal male e parteciperemo pienamente al bene. La prima cosa che dobbiamo pensare quando pensiamo al cielo è che il peccato in noi non ci sarà più. Cos'è che ci tormenta oggi su questa terra? Cosa ci fa soffrire oggi su questa terra? Cosa ci fa sentire colpevoli? Cosa ci umilia? Perché scorgiamo che ancora è attivo, è presente, è potente dentro di noi. Che cosa è il nostro tormentatore se non il peccato che ancora risiede in noi? L'apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, parla della sua propria e personale esperienza, del senso del peccato che abitava in lui. Usa parole così forti in Romani capitolo 7, egli grida e dice: il bene che voglio non lo faccio, il male che non voglio quello faccio. Mi trovo sotto questa legge, versetto 21, quando voglio fare il bene, il male si trova in me. E poi alla fine egli grida: misero me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Capitolo 8, l'apostolo Paolo continua parlando della comune esperienza dei cristiani, dice: noi nei nostri corpi gemiamo, piangiamo, soffriamo. E vedete, tutta la sofferenza che noi abbiamo in questa terra, in questo mondo oggi, è o diretta conseguenza del nostro peccato o comunque conseguenza del peccato, perché la malattia, la morte e ogni miseria è conseguenza del peccato. Il peccato in noi che oggi ci tormenta, che ci fa soffrire, in quel giorno non ci sarà più. Saremo liberati dal peccato e saremo perfettamente felici in Dio, proprio perché nulla di peccaminoso, nulla di malvagio sarà in noi. Ma immaginatevi un istante cosa sarà la nostra vita nel cielo. Nessun pensiero impuro attraverserà la nostra mente, nessun pensiero egoistico, nessun desiderio egoistico, l'orgoglio in noi sarà definitivamente debellato. Quella forza dentro di noi che ci tiene, che ci trattiene e che ci fa sembrare così difficile chiedere perdono, chiedere scusa, cambiare una nostra attitudine che sappiamo che è sbagliata. Quante volte ci sentiamo umiliati dinanzi ai nostri ai nostri cari, alle nostre persone più care, nostra moglie, i vostri mariti, sorelle, i nostri figli, i genitori, il nostro prossimo, a causa di quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo detto, di quello che abbiamo pensato, dinanzi a Dio. Quante volte dobbiamo andare con la nostra faccia piena di vergogna? Perché? Perché abbiamo peccato, perché siamo venuti meno, perché non abbiamo adempiuto i nostri doveri o perché non abbiamo compiuto cose che Dio proibisce. Combattiamo contro abitudini nella nostra vita e sperimentiamo la nostra incapacità, sperimentiamo la vittoria per un certo periodo e poi troviamo che ricadiamo negli stessi errori. In quel giorno tutto ciò non ci sarà più. Questa causa interiore di sofferenza sarà eliminata. Il peccato in noi non ci sarà, il peccato negli altri non ci sarà. Non è forse vero che quando non soffriamo a causa dei nostri peccati, soffriamo a causa dei peccati altrui? Cosa ci fa arrabbiare quando vediamo l'egoismo, l'orgoglio, il disinteresse negli altri? Il peccato negli altri spesso ci fa arrabbiare, spesso ci addolora vederlo. A volte noi osserviamo le persone che sbagliano e ci addoloriamo. Se la nostra mente è davvero spirituale, noi soffriamo, e più è spirituale la nostra mente, più soffriamo per il peccato altrui, anche quando il loro peccato personalmente né ci toglie né ci aggiunge nulla. Ieri sera siamo stati invitati in un luogo, in un bar che è gestito da una persona che noi conoscevamo da qualche anno lì a San Cataldo, e mentre eravamo lì e stavamo chiacchierando un po', ci hanno offerto qualcosa da bere di analcolico. C'erano 5 o 6 persone che avevano trascorso tutto il pomeriggio in quel bar bevendo birra, fumando, e mentre ero lì non potevo fare altro che guardare a quelle persone e pensare quanto è vana, quanto è inutile, quanto è miserabile la vita di quelle persone. I loro peccati non hanno tolto né hanno aggiunto nulla a me. Tra me e loro era molto facile per me dire, come il fariseo: Signore, ti ringrazio perché non sono come uno di quelli. Ma non riuscivo ad avere questo sentimento nei confronti di quelle persone. Ho pensato alle loro famiglie, alle loro mogli, ai loro figli, al fatto che da quel momento, nel giro di qualche ora, sarebbero tornati a casa, e magari se non avrebbero litigato con le mogli, magari se ne sarebbero andati a dormire o magari chissà che cosa avrebbero fatto. Non c'è vita in famiglia, non c'è vita, non c'è armonia familiare, non c'è affettuosità. Il peccato negli altri ci fa soffrire. E quanta gente è così in questo mondo? In quel giorno, nel giorno in cui ci saranno nuovi cieli e nuova terra, non ci sarà peccato in noi, non ci sarà peccato negli altri, non ci sarà quindi sofferenza in noi, non ci sarà sofferenza provocata in noi da altri. Tutto ciò sarà eternamente bandito dal cielo. La descrizione del cielo in Apocalisse 21:4, leggiamo questo versetto, ci mostra cosa non ci sarà nel cielo. E già pensare a cosa non ci sarà è una fonte di grande benedizione. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né il cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Non ci sarà morte, non ci sarà la paura di ammalarci di una malattia incurabile e lasciare prematuramente i nostri cari. Non ci sarà il timore che nostra moglie o marito o figli possano essere colti da un incidente ed essere strappati. Non ci sarà morte, non ci sarà dolore, non ci sarà grido. Le cose di prima sono passate. Tutto ciò sarà bandito. Noi non saremo più la causa di sofferenza per altri, né altri saranno causa di sofferenza per noi. E molte volte, fratelli, siate onesti, cerco di esserlo con voi, non è forse vero che noi stessi siamo la causa della sofferenza nei confronti delle persone alle quali vogliamo più bene? Certe volte scopriamo che dalla nostra bocca escono parole così taglienti nei confronti dei nostri amici più cari, delle nostre persone più care, mogli, mariti, figli. Noi stessi siamo causa di sofferenza, e a causa dei nostri peccati le persone che stanno accanto a noi soffrono. Tutto questo non ci sarà più. Tutto questo non ci sarà più nel cielo. Le nostre anime saranno perfette. Non solo il peccato sarà da esse estirpato in modo tale che non potranno più provare nemmeno un pensiero peccaminoso, un istinto malvagio, ma in modo naturale, in modo incessante, in modo perfetto, nel più alto grado eserciteremo tutte le virtù di cui saremo stati fatti partecipi. Il cielo è un mondo d'amore. E lì l'amore, nella sua forma più pura e nel suo grado più alto, sarà ciò che riempirà la nostra anima. Contempleremo Dio, la fonte, la sorgente dell'amore, e noi stessi saremo riempiti di questo medesimo, perfetto, puro sentimento e traboccheremo amore nei confronti dei nostri simili. Quindi non solo non ci sarà il peccato, ma le nostre anime saranno riempite della perfetta virtù divina. Noi saremo la perfetta immagine di Cristo in quel giorno. Non sarà come stare in mezzo a tanti Cristi. Non sarà soltanto Gesù la nostra fonte di gloria e di gioia e di soddisfazione, ma dovunque ci volteremo, a destra, a sinistra, avanti, indietro, e sarà a vedere perfettamente l'immagine di Cristo. Cristo in noi, Cristo intorno a noi, sopra di noi, sotto di noi, sarà Dio, sarà tutto in tutto, tutto in tutti in quel giorno. Non solo, tutta la nostra debolezza, tutta la debolezza della natura umana sarà eliminata e vivremo in corpi risuscitati. Le cose che oggi sono occasione di prove, di tentazione, oltre che di sofferenza e dolore, non ci saranno più. Ansietà per il futuro, a causa della precarietà della nostra condizione, malattie, sofferenze fisiche, morte. Tutto ciò sarà rimpiazzato da un corpo perfettamente sano, ma non solo perfettamente sano. Un corpo che la scrittura descrive come spirituale, potente, glorioso, incorruttibile. Cosa significa questo corpo nuovo che avremo? Molte volte pensiamo alla bellezza del corpo risuscitato. Certamente sarà bello, di una bellezza divina, ma soprattutto sarà un corpo potente, capace di cose che oggi sono inimmaginabili. Ragazzi, noi vediamo a volte, voi vedete, pure noi a volte grandi, li vediamo i film dei supereroi, Spider-Man, Superman, e vediamo che in quei film o in quei cartoni quegli uomini sono capaci di fare cose straordinarie come volare, saltare, hanno una forza straordinaria. I nostri corpi risuscitati somiglieranno molto di più a quel genere di corpi che a questo genere di corpi. Sì, il corpo risorto di Gesù può passare attraverso il muro, entra in un posto a porte chiuse e in un istante si trova in un luogo e poi in un altro. È un corpo potente, è un corpo glorioso, è un corpo incorruttibile. Non ha bisogno di mangiare, ma può mangiare, e mangia senza ingrassare. è un corpo glorioso. Pensiamo al fatto che una gran parte delle nostre sofferenze oggi deriva dalla debolezza dei nostri corpi, dalle nostre personali malattie. In quel giorno i nostri corpi saranno potenti, e chissà quali saranno le possibilità dei nostri corpi risuscitati. Quindi saremo perfettamente liberati da ogni male, da ogni debolezza, da ogni peccato. Saremo ripieni e parteciperemo al bene, alla gloria, alla potenza, alla divinità. Inoltre, seconda cosa, godremo perfettamente del bene. Un altro problema di oggi è che noi godiamo, abbiamo la gioia nel nostro cuore delle cose che abbiamo, ma il nostro godimento del bene molte volte è interrotto, impedito o rovinato da qualcosa o da qualcuno. Ma nel luogo che Dio ha preparato per noi godremo perfettamente del bene. Prima di tutto godremo dei nuovi cieli e della nuova terra. Vi dicevo che la descrizione in figure, se leggiamo, ecco, il capitolo 21 del libro dell'Apocalisse, in particolare dal versetto 9 in poi, leggiamo di questa descrizione della chiesa o della città celeste con delle figure, la nuova terra, i nuovi cieli. Si parla di queste fondamenta di pietre preziose, di questa città che è cubica, con precise e particolari misure, di porte di perle, di strade d'oro e così via. Ora, certamente tutto questo deve essere inteso non letteralmente, ma come delle figure che ci parlano della bellezza e della gloria meravigliose di quello stato, di quella condizione, di quei luoghi. Come Adamo ed Eva, prima del peccato, vissero in un luogo meraviglioso, il paradiso terrestre, l'Eden, così sarà per noi. Quello che il Signore ci vuole far comprendere quando parla di fiumi, di foglie, di alberi che sono per la guarigione delle nazioni e così via, vuol farci comprendere che come nel giardino d'Eden, quando Adamo ed Eva furono creati, tutte le cose erano per loro, tutto era in loro favore. Le piante si stendevano verso di loro e davano a loro gratuitamente i loro frutti. Gli animali erano per loro, per il loro bene, per la loro gioia, per la loro compagnia. E allo stesso modo tutto ciò che sarà nei nuovi cieli e la nuova terra sarà per quelli che l'abiteranno, sarà per noi. Sarà per il perfetto godimento di Dio in quelle cose. Un luogo meraviglioso, così sarà per noi. Godremo dei nuovi cieli e della nuova terra. Godremo della famiglia celeste. La parola del Signore, la Bibbia ci parla che il cielo non sarà popolato da quattro gatti. Noi oggi qui possiamo sentirci pochi, ma nel cielo Giovanni vide una folla innumerevole che era impossibile contare, uomini, donne, vecchi, bambini, di ogni popolo, di ogni nazione, di ogni tribù, di ogni lingua. Una folla immensa popolerà il cielo. Nel cielo non saremo pochi, ma saremo tanti. Gesù ha detto: nella casa del Padre mio ci sono molte stanze. E pensate che ci sarà qualche stanza che rimarrà vuota? No, il Signore non fa nulla, non spreca nulla. Lui ha fatto tante stanze, quanti sono i Suoi eletti. E nessuno mancherà. E non ce ne sarà neanche uno in più, che arriverà in cielo e dirà: mi dispiace, per te non c'è posto. Abbiamo fatto male i calcoli. La tua decisione all'ultimo momento ci ha presi alla sprovvista. Nella casa del Padre mio ci sono molte stanze, molte stanze. Saremo in tanti, saremo diversi. La bellezza della diversità. Nel cielo ci saranno uomini e donne, esseri umani di ogni tribù, di ogni lingua, di ogni nazione, di ogni popolo. Ci saranno tutti i colori, ci saranno tutti i tratti somatici, ci saranno settentrionali e ci saranno meridionali, ci saranno bianchi e ci saranno neri, ci saranno gialli, ci saranno rossi, ci saranno tutte le culture. Lì, in quel luogo, saremo tanti, saremo diversi e saremo uniti. La famiglia di Dio varia e saremo tanti, saremo uniti in una sola famiglia e le nostre relazioni esistenti non saranno annullate, ma saranno intensificate. Fratelli, nel cielo non vi dimenticherete di me, come io non mi dimenticherò di voi. E le relazioni che abbiamo stabilito qui su questa terra non saranno annullate, appiattite, ma saranno intensificate, saranno migliorate, saranno perfezionate. Nel cielo noi godremo della famiglia celeste. Qui oggi siamo ostacolati e impediti da queste gioie in molti modi e in molte maniere. Le distanze, per esempio. Molte volte noi vorremmo essere, godere, gioire gli uni degli altri, ma viviamo distanti. Viviamo distanti nella nostra città, viviamo distanti nella nostra nazione, distanti nel nostro mondo. Le distanze, o a volte anche il tempo, la mancanza di tempo. Siamo occupati a dover fare tante cose e non possiamo stare più di un certo tempo insieme. La mancanza di risorse economiche, quante volte vorremmo fare certe cose, se fosse possibile vorremmo avere una conferenza familiare di una settimana, è un po' difficile averlo. E allora dobbiamo stare due giorni e mezzo. Le mancanze di risorse economiche, il peccato residuo in noi, negli altri, che ci impone di essere cauti nell'intimità. Molte volte il nostro cuore ci spinge verso l'intimità, verso altri, ma ricordiamoci, fratelli, che ci sono limiti che non possiamo oltrepassare nell'intimità, anche tra fratelli e sorelle. Perché? Perché il migliore di noi, fratelli, è un peccatore. Ma nel cielo non ci saranno questi problemi. Potremo godere di una perfetta intimità. Potremo aprire tutto il nostro cuore agli altri, senza timore di essere giudicati, senza sbagliare, senza peccare. Avremo tempo a disposizione infinito, saremo nell'eternità. Avremo risorse infinite. Non ci mancherà lì, in quel giorno, quando saremo col Signore, le conferenze familiari, la conferenza familiare durerà per sempre. Non ci annoieremo, le distanze saranno coperte in un istante, saremo più veloci della luce nei nostri spostamenti, altro che Superman. Le brutte esperienze del passato saranno cancellate. Quante volte noi osserviamo che delle preziose anime, degli uomini, delle donne redenti dalla grazia di Dio, ma sono stati mutilati nella loro anima e nella loro capacità di avere delle relazioni con altri a causa di sofferenze che hanno avuto nella loro infanzia, nella loro vita, magari familiare, che li impedisce di poter godere di una relazione libera, schietta. In quel giorno tutte queste cose saranno cancellate, tutti questi ostacoli saranno rimossi. Io sarò perfetto, voi sarete perfetti, vivremo in un ambiente perfetto e non avremo più limiti di tempo. I migliori di tutti, i più grandi tra tutti in quel giorno, perché ci saranno diversità di gradi nel cielo, come ci saranno diversità di ricompense, saranno i più umili di tutti. Non saranno i più irraggiungibili, ma saranno le persone più disponibili, più amabili. Saranno eliminati tutti gli egoismi, saranno eliminate tutte le invidie, saranno eliminati e finiranno tutti i litigi, tutte le incomprensioni, tutti i sospetti. E chi mancherà? Non ci mancherà. Questa è un'altra Un'altra delle ragioni per le quali il cielo sarà un luogo di gioia e sarà un luogo di felicità. Oggi chi manca, ci manca. Le persone che oggi amiamo di più, quando le perdiamo o quando sono lontane da noi, ci mancano e sono causa di sofferenza per noi. Ma nel cielo, chi non ci sarà, non ci mancherà. Molte volte noi soffriamo a causa di uno dei nostri cari che non c'è più. E una delle sofferenze più grandi è quando noi amiamo intensamente una persona, e più è questa persona amata, la perdiamo, ci lascia, noi maggiormente soffriamo. Nel cielo questo genere di sofferenza non ci sarà. Qualcuno pensa, ma come potrò essere felice in cielo se quando sarò lì mio figlio non ci sarà, mia moglie non ci sarà, mio marito non ci sarà, i miei genitori non ci saranno, i miei amici non ci saranno, le persone che amo di più non ci saranno. Non posso immaginare un'eternità senza di loro, sarà una sofferenza per me. Quando saremo in cielo, chi mancherà? Non ci mancherà. Perché? Perché saremo perfetti. Perché saremo, i nostri sentimenti saranno come i sentimenti di Dio. Perché quando saremo in cielo, ameremo soltanto le persone amate da Dio e odieremo le persone odiate da Dio in un modo perfetto. Nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 19, leggiamo un versetto che ci può dare consolazione. Io credo che una delle più grandi consolazioni per noi la troviamo in questo versetto. Dopo queste cose udii nel cielo una gran voce come di una folla immensa. Questa è la folla dei redenti. E questa folla immensa diceva: alleluia, la salvezza, la gloria, la potenza appartengono al nostro Dio, perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi, ed egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione, ha vendicato il sangue dei suoi servi chiedendone conto alla mano di lei. I santi nel cielo si rallegrano per i giudizi di Dio e per la vendetta di Dio nei confronti di tutti quelli che sono empi. Nel giorno in cui vedremo Dio faccia a faccia, saremo trasformati perfettamente, saremo simili a Lui e loderemo Dio per i Suoi giudizi. Perfino se il suo giudizio si abbatterà, Dio non voglia, su una delle persone più care a noi su questa terra, lo loderemo, perché il suo giudizio sarà il nostro giudizio. E chi mancherà in quel giorno? Non prima di quel giorno, fratelli. Non prima di quel giorno. Ma in quel giorno chi mancherà, non ci mancherà. Godremo della famiglia celeste, godremo di Dio. Perché vedremo Dio e gioiremo in Dio, servendolo. Vedremo Dio e gioiremo in Dio servendolo. Questi sono gli ultimi due versetti che questa sera vi leggo. In Apocalisse, uno si trova in Apocalisse 22, versetto 3. Ancora una volta, Giovanni ripete: non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno in fronte scritto il suo nome sulla fronte, e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. I suoi servi lo serviranno. Quale sarà il servizio che renderemo a Dio? Non lo so, fratelli, non lo so. Cosa faremo? Non lo so. So soltanto che serviremo Dio. Non passeremo l'eternità a far nulla, a far cose inutili, a perdere il tempo. Nel cielo serviremo Dio. Il nostro servizio sarà proporzionato al servizio che avremo fatto su questa terra? Sì. La fedeltà che avremo espresso nel nostro servizio su questa terra sarà remunerata e ricompensata nel cielo? Certamente. Le abilità che avremo acquistato su questa terra saranno ancora quelle con le quali serviremo il Dio nel cielo? Certamente. In che misura? Come? Non ve lo so spiegare. Nel cielo serviremo Dio. Ma come lo serviremo? Su questa terra il nostro servizio a Dio, in qualunque campo, come madri, come padri, come genitori, come pastore, come lavoratori, come cittadini, come lavoratori della terra, il nostro servizio a Dio in questa terra è segnato dalla frustrazione, dalla sofferenza e dalla fatica. Nel cielo il nostro servizio a Dio sarà privo della fatica, sarà privo della frustrazione, sarà privo della sofferenza. Perché serviremo Dio godendo di Dio, contemplando Dio. Abbiamo letto questo versetto: i suoi servitori gli serviranno, contempleranno la sua faccia. E la stessa verità è espressa sempre nell'Apocalisse in un altro versetto, al capitolo 7, il versetto 15, anche se con parole diverse. Ascoltate, Apocalisse 7, 15. Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. Vi ricordate, questi sono le persone di quella grande folla che vide Giovanni e gli chiese: chi sono questi? Sono quelli che vengono dalla tribolazione, dalla grande tribolazione, e si hanno lavato le loro vesti, le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Sono tutti i cristiani, tutti i seguaci di Cristo, perché quelli che hanno lavato le vesti nel sangue dell'agnello non sono quelli che sono morti in un periodo di tempo, sono tutti i cristiani. Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. Vedete ancora una volta, il servizio è unito alla contemplazione di Dio. Sono davanti al trono di Dio, vedono Dio e lo servono. Quindi il nostro servizio nel cielo lo serviremo, godremo Dio, vedendolo lo serviremo e servendolo lo vedremo, lo conosceremo. E il nostro servizio in quel giorno sarà libero e privo di fatica, di sollecitudini ansiose, di frustrazione. Saremo veramente produttivi in quel giorno. Questa è la vita nel cielo. E molto di più, molto di più. Ho cercato di parlarvene con semplicità e nel modo più migliore di cui sono capace, ma sono certo che molte cose in più potrebbero essere dette. E per questo vi rimando ancora una volta a leggere il 15° sermone da questo libro, L'amore e i suoi frutti, di Jonathan Edwards, dove Edwards parla molto più eloquentemente di me della vita nel cielo. Ma che cosa dovrebbe produrre tutto questo? Abbiamo parlato in questi mesi, in questo più di un anno dal quale che ho impiegato per esporvi la dottrina dell'escatologia, della speranza. Abbiamo parlato della morte, abbiamo parlato della risurrezione, dell'inferno, del cielo. Tutte queste cose insieme, che cosa dovrebbero produrre in noi? Per usare una immagine, un'illustrazione fresca nella vostra mente, avendo imparato questa teoria, la pratica, quale dovrebbe essere? Cosa dimostra il fatto che crediamo davvero che esiste l'inferno, che esiste il cielo, che esiste un futuro, che esiste una speranza, che esiste una risurrezione. Che cosa significa credo nella risurrezione dei morti, nella vita che verrà? Che cosa significa? Significa che mentre viviamo su questa terra ci dobbiamo preparare. Significa che ogni giorno che viviamo su questa terra dobbiamo pensare a queste realtà eterne. Cosa significa questo? Che dobbiamo fare come quell'ordine monastico che ogni volta che si incontravano si dicevano l'un l'altro: fratello, ricordati che devi morire. E l'altro rispondeva: morire si deve. No, siamo già abbastanza depressi, non deprimiamoci ancora di più. No. Significa che dobbiamo vivere con i nostri occhi e il nostro sguardo fisso non sulle cose che passano. Le cose più belle su questa terra sono cose passeggere. La bellezza delle vostre mogli, fratelli, è durata pochi anni, poi è sfiorita. La nostra bellezza passa. La figura di questo mondo passa, passa, va via. I nostri figli sono la gioia del nostro cuore. Tra pochi anni ci lasceranno e avranno la loro vita. E noi che abbiamo vissuto pregando per loro, allevandoli, faticando per loro, ci ritroveremo soli. Le nostre case diventeranno troppo grandi, vuote, le sentiremo. E tutte le cose belle di questa vita passano. Il nostro sguardo deve essere intento alle cose che non si vedono, che sono eterne. Ragazzi, lo dico a voi, che voi potete pensare di avere lunghi giorni e lunghi anni dinanzi a voi, ma quello che disse il nonno di mia madre quando compì 90 anni addirittura di più, mia madre gli chiese: nonno, che cosa ve ne è sembrata di questa vita? E la sua risposta fu: una facciata e finestra. Ho guardato, sono passati 90 anni, ho visto e adesso le finestre stanno per chiudersi. Così è la vita, è breve. Noi non siamo fatti per vivere su questa terra. Siamo fatti per il cielo. Prepariamoci. Prepararci per il cielo significa prima di tutto credere in Cristo, amare Cristo, conoscere Cristo, fidarsi di Cristo, credere alla sua parola, vivere la sua parola, ubbidire ai suoi comandamenti, rinunciare alle vanità di questo mondo e ricordarci che è questione di giorni, di ore, di mesi o di anni, se va bene, e i nostri occhi si apriranno alle realtà eterne. Prepariamoci per il cielo, viviamo ogni giorno pensando al cielo. Pensiamo anche a quanto è potente questo argomento del cielo per l'evangelizzazione. Noi dobbiamo parlare dell'inferno alla gente, ma dobbiamo imparare a pensare, a vivere nel cielo e a parlare loro del cielo. È stato nel diario di David Brainerd che Jonathan Edwards scoprì che quando Brainerd predicava dell'inferno e delle sofferenze dell'inferno, la gente sembrava poco toccata nel cuore, ma un grande risveglio e una grande commozione, una grande convinzione di peccato si produsse negli indiani d'America quando Brainerd descriveva la gloria e la bellezza del cielo. E questo è il nostro dovere: noi dobbiamo vivere in cielo, conoscere la gloria e la bellezza del cielo per essere in grado di parlarne ad altri. Molte volte quello che non può fare un barile di aceto lo può fare una goccia di miele. E l'ultima cosa, non ve la voglio dire io questa sera, ma voglio che sia il nostro amico Jonathan Edwards a dirla, forse anche perché è la cosa più difficile. riguarda l'avvertimento agli inconvertiti. Questa sera tra di noi ci sono persone che non hanno una fede viva in Cristo, che sono ancora estranee alla vita di Dio, che non hanno confessato pubblicamente la fede e che nel loro cuore sono ancora nemici di Dio. Ascoltate cosa dice Jonathan Edwards alla fine del suo sermone, parlando agli inconvertiti, e gli dice: vorrei rivolgermi agli inconvertiti affinché siano risvegliati. Dopo aver descritto il cielo come un luogo e un mondo d'amore, dice: ciò che abbiamo considerato dovrebbe rendere consapevoli coloro che sono senza Cristo della loro miseria, non avendo parte o diritto alcuno in questo mondo d'amore. Avete udito cosa è stato detto sul cielo, sulla sua gloria e benedizione, sulla felicità dei santi e degli angeli in quel mondo d'amore, eppure niente di tutto questo vi appartiene. Quando sentite parlare di queste realtà, non dimostrate alcun interesse. Nessuna persona come voi, empi, che odiano Dio e Cristo e che vivono dominati dall'inimicizia verso tutto ciò che è buono, potrà entrare nel regno dei cieli. Negli scritti della casa di Israele, le persone come voi non sono contemplate, perché non potevano entrare nella terra promessa. Di voi si può dire ciò che Pietro disse a Simone: tu in questo non hai parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. O come disse Neemia a Tobia e a Sanballat: voi non avete né parte né diritto né memoria a Gerusalemme. Se doveste essere accolti in cielo, così come siete, in quel mondo d'amore, quanto sarebbe nauseante la vostra presenza per quegli spiriti benedetti che sono come una fiamma d'amore. Immaginate quanto sarebbe sconvolta e confusa quell'assemblea, tanto devota e piena d'amore. Se persone così vi fossero ammesse, il cielo non sarebbe più il cielo e si trasformerebbe da un mondo d'amore in un mondo d'odio e d'orgoglio, di invidia e di malvagità, come questo mondo. Tuttavia una cosa del genere non sarà in alcun modo tollerata e nessun inconvertito vi sarà accolto. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque pratica e ama la menzogna. Perciò quelli come voi saranno esclusi come i cani, come creature impure e abiette, che in nessun modo saranno ammesse nel regno dei cieli per corrompere. Chi non è un credente non entrerà nel regno dei cieli. Chi vive con l'odio nel cuore, con la menzogna e con la ribellione a Dio, non vi entrerà. E ascoltate, se qualcuno di coloro che è qui presente questa sera, piccolo o grande che sia, ascoltatemi anche voi laggiù, è rimasto indifferente e si permette di poter continuare a chiacchierare mentre si parla di verità così grandi, voi vi trovate in una tremenda condizione. Non vi appartengono queste cose. E fareste meglio a confessare i vostri peccati e a ravvedervi. Quando si parla del cielo e dell'inferno, è una cosa seria. Questa vita è una cosa seria. Dio abbia pietà di noi e ci conceda di entrare in quel luogo d'amore e di vita. Chiudiamo il capo. O Signore della gloria, noi siamo dinanzi a Te e Ti vogliamo chiedere aiuto affinché la bellezza, la grandezza, la ricchezza e la gloria della sorte riservata ai santi possano essere delle realtà eterne per noi, possano condizionare la nostra condotta, la nostra vita, possano essere per noi lo stimolo del nostro servizio su questa terra, possano darci pazienza nelle prove e gioia nelle sofferenze, speranza nell'oscurità. Ti preghiamo, Signore, che l'anima nostra possa essere ricolma della grandiosa e meravigliosa realtà del cielo. E ti preghiamo per i nostri ragazzi, oh Signore, e ti preghiamo per coloro che sono ancora estranei alla vita di Dio, non solo qui in mezzo a noi, ma nella nostra città, i nostri vicini di casa, i nostri parenti più intimi, genitori, fratelli, sorelle, nipoti, oh figli. Signore, concedici di essere persone che vivono in questa terra con la realtà del cielo già presente. E concedi, oh Signore, che il nostro cuore sia pieno di timore e di ammirazione, di meraviglia. Concedici di camminare perseverando nelle tue vie, perché aspettiamo quel giorno in cui saremo raccolti nel luogo che non passerà mai. Aspettiamo di quel giorno in cui saremo presenti nella compagnia festante degli angeli e degli spiriti resi perfetti. Aspettiamo quel giorno in cui, oh Signore, ti vedremo a faccia come tu sei e saremo trasformati simili a te, al sicuro per l'eternità. Ti chiediamo queste cose, Signore, nel nome di Cristo.